Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovate e ben trovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Siamo al giovedì 26 febbraio. Subito i nostri contatti per chi volesse intervenire in diretta con SMS, WhatsApp, Telegram al 331-6214013 oppure con la mail diretta @popolarenetwork.it. Questa sera, prima di iniziare con i racconti, le testimonianze su quanto accaduto nei luoghi di lavoro in questi giorni, e devo dire ne sono accadute di cose in questi ultimi 7 giorni e anche oggi, fatti chiaramente drammatici e anche gravi. Vorrei prendere un po' di tempo per riflettere insieme a voi, ascoltatori e ascoltatrici, su un fatto. Sì, un fatto, perché in una trasmissione come questa, che settimanalmente cerca di occuparsi di storie di vite perse a causa di mancata prevenzione, vite perse per pericoli e rischi non valutati. Ecco, non possiamo non pensare a quanto accaduto esattamente nella notte tra il 25 e il 26 febbraio di 3 anni fa, nel 2023, a pochi metri al largo della costa di Steccato di Cutro. Dove l'umanità si è smarrita negli uffici della Guardia Costiera Italiana e della Guardia di Finanza, fino ai banchi del governo. Dove chi poteva intervenire per salvare vite umane, 34 uomini, 26 donne e 34 minori sono le vite perse, appunto. Solo 80 persone riuscirono a sopravvivere. Ecco, chi aveva il compito, la responsabilità, il dovere morale, civile di intervenire, aveva la possibilità di restare umano, ha scelto di ritardare, omettere le operazioni di soccorso. Ha scelto di usare anche parole indegne, mi viene da dire. Non dovevano partire. Queste le parole che, se ricordiamo, ha usato il ministro Piantedosi. Certo, non è la prima strage di migranti a cui assistiamo. È doveroso ricordare quanto avvenuto anche a Lampedusa il 3 ottobre 2013, dove persero la vita 368 persone, migranti. Circa 20 dispersi presunti. Intanto il processo sulla strage di Cutro si è avviato e vede 6 ufficiali italiani coinvolti, sono 2 ufficiali della Guardia Costiera italiana e 4 ufficiali della Guardia di Finanza. Sono accusati di negligenza con conseguente naufragio e omicidio colposo plurimo. Si ritiene che l'imbarcazione trasportasse tra le 180 e le 250 persone, provenienti per lo più dall'Afghanistan, dalla Siria e dal Pakistan. Ecco, questa sera abbiamo due voci che ci aiuteranno a riflettere insieme su quanto accaduto e partiamo dalla voce di Celeste Logiacco della CGIL Calabria che ci restituisce con le sue parole il senso di quanto abbia inciso nel territorio della Calabria e di Cutro, del Cotronese, questa immane tragedia. Sentiamo le sue parole.
Una tragedia immane che ha segnato profondamente, insomma, il paese, ma le nostre comunità in particolare, che fin da subito sono state in prima linea per aiutare in ogni modo possibile i sopravvissuti. Immagini strazianti, diciamo, impresse nella mente che mai potremo dimenticare. Ricordare il naufragio di Cutro non significa fermarsi al dolore, ma trasformare quanto accaduto in consapevolezza e impegno. Per noi, come CGIL Calabria, farlo il 25 febbraio scorso insieme alle studentesse e agli studenti di Crotone significa scegliere di non essere indifferenti, perché ogni vita conta e nessuna è di troppo. Significa riconoscere l'altro al di là della provenienza e dal luogo in cui è nato e cresciuto, perché i diritti a partire da quello alla vita non sono un privilegio di pochi. Significa parlare di solidarietà quale principio costituzionale parte della nostra storia democratica e del movimento sindacale, quella solidarietà che ha permesso alle lavoratrici e ai lavoratori di unirsi per difendere diritti comuni e costruire una società in cui la solidarietà non sia un gesto straordinario ma diventi normalità. Oggi quella stessa idea ci chiede di allargare lo sguardo, di non voltarci dall'altra parte quando il mare restituisce corpi e tragedie, così come è avvenuto ancora in queste settimane nelle coste calabresi e siciliane, e così come anche ci chiede la CEI dopo le ultime avvenute nel Mediterraneo. Significa chiedere politiche più umane, sicuramente vie legali e sicure per chi fugge da guerre, fame e povertà. Significa pretendere che il Mediterraneo non sia più un cimitero, ma torni a essere un luogo di incontro di culture e storie. Noi naturalmente oggi non possiamo restituire la vita a chi l'ha persa, ma possiamo restituire senso a quelle vite impegnandoci affinché tragedie come quelle di Cutro non vengano dimenticate e non si ripetano. Partendo da questa riflessione, come CGIL Calabria, insieme alla CGIL territoriale, all'FLC, CGIL Calabria Nazionale, abbiamo ufficializzato la volontà di istituire per il prossimo anno delle borse di studio in memoria delle vittime della tragedia di Cutro. Non vogliamo che quel dolore resti soltanto un ricordo, vogliamo che diventi responsabilità e consapevolezza. Per questo abbiamo scelto di partire dalle scuole, dai giovani, dalle coscienze in formazione. Crediamo che la memoria non sia solo commemorazione, ma impegno concreto ed occasione di riflessione e di crescita civile per le nuove generazioni.
Nei canali di Otranto e Sicilia, migratori senza ali, contadini di Africa ed Oriente affogano nel calo delle onde. Un viaggio su 10, uno su 10, si impiglia sul fondo. Il pacco dei semi si sparge nel solco scavato dall'ancora e non dall'aratro. La terra ferma è Italia e terra chiusa, terra chiusa. Li lasciamo annegare per negare.
E questa era la voce di Gian Maria Testa che recitava una poesia di Henry De Luca. Per chiudere questa pagina abbiamo raggiunto poche ore fa Luciano Scalettari, che è presidente di Rescue, associazione che si occupa di salvataggi in mare, e sentiamo le sue parole.
quello che è successo nel 2023, come dire, non si è fatto nulla perché non si ripetesse più nei 3 anni successivi, purtroppo, e anzi, anche con il decreto che adesso è in discussione, che anzi è stato firmato ieri, se non sbaglio, il Presidente della Repubblica, le avvisaglie sono che la situazione peggiori ancora, cioè c'è questo, quel caso, secondo me il caso di Cutro, intendo dire, è emblematico perché non si tratta come Lampedusa o in altre stragi del Mediterraneo di una serie magari di situazioni anche accidentali che sono accadute, penso a Lampedusa, le coperte che hanno preso fuoco, eccetera. Qui c'è stata una situazione molto precisa, cioè si è avvistata un'imbarcazione con un mare 4 che andava soccorsa, non è stato interpretato come soccorso in mare, ma come questione di ordine pubblico e di fatto ingresso irregolare, questo era il punto, e troppo tardi si è capito si è fatto qualcosa per evitare che ci fosse il naufragio. E il naufragio è accaduto. E quindi, come dire, non è il problema di come è accaduto e di ciò che è accaduto, ma del sistema che crea le condizioni perché la strage avvenga. Quello che è successo dopo continua a peggiorare la situazione. Penso soltanto alle migliaia di giorni di fermo delle imbarcazioni di soccorso, delle varie organizzazioni di soccorso, che sono state fermate con le sanzioni, con i fermi amministrativi, mandandoli in porti lontani, eccetera, hanno tolto soccorso in mare, presenza per il soccorso in mare, e quindi hanno sicuramente aumentato i morti. Quindi queste sono politiche che stanno continuando ad aumentare il numero di vittime, sono politiche mortifere.
A distanza di 3 anni, in questi giorni si sono tenute le commemorazioni. Le politiche, come ci dici, vanno in una direzione totalmente da contrastare, ma intanto i territori rispondono? C'è una risposta?
Ma allora, qui Crotone come dire, allora, come poi negli anni successivi, anche ancora quest'anno, dimostra di, come dire, di andare decisamente in direzione, direbbe De Andrea, ostinata e contraria rispetto a quello di cui dicevo poco fa, cioè che anche quest'anno, come dire, la città, dal sindaco, dal comune, dalle associazioni, dalla gente, dalle persone che incontriamo, adesso esco dalla presentazione di un libro che è nato proprio all'indomani, diciamo, della strage di Cutro, fatto da Daniela De Marco e da per le illustrazioni. Qui, forse perché siamo una città di mare, una città che, come dire, le leggi del mare le vive, le sente, si respira un'aria totalmente diversa, dove soccorrere in mare, soccorrere a terra, soccorrere anche chi è lungo la rotta balcanica, che pure è lontana da qui, diciamolo, è considerata normale, come dovrebbe essere. Quindi sicuramente penso anche, non so, all'immagine che ho in mente della partita di calcio che abbiamo fatto ieri, quindi una semplice iniziativa come quella di far venire su un campo di calcio i ragazzi del CARA di Sant'Anna, ragazzi locali e persone delle associazioni che hanno familiari che hanno giocato insieme una partita, e l'hanno giocata nella consapevolezza che si stava giocando per ricordare quello che è successo a Cutro, ma non solo, per dire anche che non deve succedere più, che bisogna cambiare, queste appunto politiche che uccidono e cominciare a fare delle politiche che salvano, che soccorrono.
Sono arrivati che faceva giorno, uomini e donne all'altipiano, col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano. E hanno cercato quello che non c'era fra la discarica e la ferrovia. E hanno cercato quello che non c'era dietro i binocoli della polizia. E hanno piegato le mani e gli occhi al vento prima di andare via. Fino alla strada e con la notte intorno sono arrivati dall'altipiano. Uomini e donne. seminatori di grano e hanno lasciato quello che non c'era alla discarica e alla ferrovia e hanno lasciato quello che non c'era agli occhi liquidi della polizia e hanno disteso le mani contro il vento che li portava via.
Questa sera il filo conduttore della puntata sarà il mare. Sì, perché preparando la puntata mi sono imbattuto tante storie, tanti fatti, tanti infortuni accaduti in mare o in città che si affacciano sul mare. Ma come da un po' di tempo a questa parte, da un po' di puntate, riceviamo settimanalmente una cartolina dal dottor Bruno Giordano e quindi anche questo giovedì proviamo a sentire che cosa appunto ci ha scritto la voce di Bruno Giordano.
Occultate dal luccichio del Festival di Sanremo, sono apparse in questi giorni una serie di notizie che riguardano lo sfruttamento dei riders e l'utilizzo di laboratori da parte di multinazionali per produrre beni della filiera della moda. Tutte queste notizie hanno in comune un dato ben preciso: lo sfruttamento di soggetti che hanno un bisogno disperato di lavorare a qualsiasi costo da parte di multinazionali che non hanno certo bisogno di approfittare di queste persone. Ci si chiede quale possa essere oggi l'etica dell'impresa, l'etica del mercato, l'etica del lavoro, quando si utilizzano frequentemente dei luoghi comuni come sostenibilità, diritti umani, green economy, materiali riciclabili, welfare aziendali, quando poi in effetti vi è un'etica apparente che è funzionale al marketing, alle vendite, al profitto e quindi ruota attorno ad un'immagine venduta che non è quella dell'immagine reale. Cosa possiamo fare noi comuni cittadini, definiti consumatori, cioè persone che utilizzano il denaro per ingoiare qualcosa, per acquisire un bene, e non invece semplici cittadini? Abbiamo certamente il diritto di conoscere, il diritto di sapere e il diritto di essere liberi di scegliere fra beni prodotti con lo sfruttamento e beni prodotti invece senza sfruttamento. Vorrei ricordare infine le parole di un grande italiano che ha fatto di un'etica dell'impresa una filosofia e l'ha pure realizzata. Era Adriano Olivetti, che disse spesso che la campana, la nostra campana, deve suonare soltanto per la parte migliore di noi stessi e vibra ogni qualvolta in gioco il diritto contro la violenza, il debole contro il potente, il coraggio contro la rassegnazione, la povertà contro l'egoismo e soprattutto la verità contro l'errore e l'amore contro l'indifferenza.
Seguendo una rotta che parte dalla Calabria, dalle coste di Cutro, ci spostiamo a Livorno, dove sono accaduti nel giro di poche ore due infortuni sul lavoro che hanno segnato la città. Nico Ulivieri, trentenne, è entrato da un paio di anni a far parte del corpo dei piloti del porto di Livorno. È morto nel primo pomeriggio di martedì 24 febbraio. Ulivieri sarebbe rimasto intrappolato nella pilotina, nell'imbarcazione che si è ribaltata in seguito allo scontro avvenuto a circa mezzo miglio dall'imbocco del porto, uno scontro con lo yacht Calypso. Sempre a Livorno, presso la ex centrale Enel, dove ieri mattina una segnalazione alla centrale del 118 indicava un uomo a terra. I soccorritori, una volta arrivati in via Orlando, hanno trovato due operai, uno dei quali a terra in arresto cardiaco. L'operaio sessantenne era Manuele Negura, era dipendente della ditta Quadrifoglio Apuana di Luni, provincia di La Spezia, che lavora all'ex centrale Enel per conto della autorità di sistema portuale. Abbiamo raggiunto Gianfranco Francese della Camera del Lavoro di Livorno per capire cosa sta avvenendo e quali azioni si stanno mettendo in campo.
Purtroppo sono due episodi accaduti in rapida successione, però diciamo dall'inizio dell'anno siamo al terzo incidente mortale in provincia di Livorno e al di là di quello che saranno le indagini in corso, gli accertamenti delle responsabilità, quello che però purtroppo appare chiaro ancora una volta è che poi c'è un saldo tragico pesantissimo. Su questo dobbiamo dire anche che le parole sono finite, insomma, ecco. Il rischio è che anche l'indignazione diventi una forma inefficace ed incapace di modificare la situazione. Noi su questo intanto sabato sera faremo una fiaccolata per ricordare queste ultime due tragedie. E poi quello che faremo è di attivare un tavolo a livello istituzionale, perché su questi aspetti diciamo vengano individuate delle possibili forme di azione preventiva che evitino il ripetersi di queste tragedie. Purtroppo questo è il dato su cui siamo costretti a ragionare anche con una difficoltà e anche con un senso di impotenza.
La reazione dei lavoratori nel caso del lavoratore del porto di Livorno è stata una reazione immediata?
Ma ascolta, c'è da dire questo, che quel tipo di lavorazione è una lavorazione che è molto specializzata e dove le procedure anche di sicurezza sono elevate, quindi c'è anche una grande necessità e voglia di comprendere cosa sia effettivamente accaduto. Certo c'è stata una reazione dei lavoratori, sia nel porto e anche fuori dal porto, ma ripeto, noi dobbiamo trovare delle modalità più incisive in termini preventivi per evitare che questi episodi si ripetano, perché veramente le parole sono finite, e quindi ora l'impegno è quello, diciamo, con tutti gli RLS e gli RLST di individuare delle possibili iniziative molto stringenti nei confronti delle aziende.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo.
fondo al mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, e come pesce è difficile da bloccare, perché lo protegge c'è il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Ieri 25 febbraio 2026 Tommaso Andreuzza, 27enne, operaio triestino, muore dopo una caduta da 20 metri di altezza. Tommaso stava lavorando per una ditta esterna, la Inquota, nello stabilimento della Fincantieri di Panzano, a Monfalcone. Stava svolgendo la manutenzione sul tetto di un capannone, una manutenzione che si era resa necessaria a causa di una pesante grandinata che in autunno aveva causato danni importanti. Sempre nel pomeriggio invece di venerdì 20 febbraio è morto Zeshan Asraf, operaio di 37 anni, originario del Pakistan. L'infortunio mortale è accaduto presso la Mondo SD, alle porte di Milano, l'azienda di Bernate Ticino. L'azienda si occupa del recupero e della rigenerazione di materie plastiche. Asraf è stato risucchiato dalla tramoggia che separa il materiale. Un'azienda non sindacalizzata è un episodio simile, molto somigliante a quanto era accaduto nel 2024, ad aprile 2024, sempre alle porte di Milano, a Cusago, presso la Convertini, dove a perdere la vita è stato il giovane 23enne Khalid Mohamed Ahmed. E quella stessa, quasi stessa dinamica, è un'azienda che tratta i rifiuti pesanti, e anche per Khalid non c'è stato scampo nel essere risucchiato da questi macchinari. Anche in quel caso si trattava di un'azienda non sindacalizzata, lo sottolineo perché non è necessariamente, obbligatoriamente, il fatto che ci sia un presidio sindacale che salvi magari automaticamente delle vite, ma sicuramente è un deterrente, è una possibilità, una misura di protezione in più, mi viene da dire. È una possibilità intanto di mantenere dei luoghi democratici, è una possibilità di poter mettere in campo un sano conflitto nei luoghi di lavoro che ha al centro le condizioni di vita materiale, non solo economiche, i diritti e la preservazione della vita stessa dei lavoratori e delle lavoratrici. Comunque il caso appunto della Mondo SD che ha coinvolto Asraf è un caso che nelle prossime puntate cercheremo di seguire, così come proveremo a seguire anche un altro caso. Questo è accaduto lunedì è una giornata particolare, una giornata che ha segnato in parecchi contesti in Italia diversi episodi infortunistici gravi e mortali. In questo caso parliamo dell'episodio accaduto ad Agrate, alla Frau Pharma, un'azienda farmaceutica. E in questa azienda, durante le operazioni di pulizia, si è verificata un'esplosione che ha coinvolto tre operai, operai dipendenti di una ditta esterna, di un appalto, l'appalto delle pulizie, come avviene in tanti contesti. Ecco, i tre lavoratori stavano utilizzando un macchinario aspiratore di liquidi e quando una fiammata li ha investiti. Si presume al momento che le fiamme possano essere state innescate da una reazione chimica tra le sostanze presenti nei laboratori e l'apparecchiatura in uso dai tre lavoratori. Le condizioni critiche riguardano il più giovane di questi tre lavoratori, non conosciamo i nomi, e appunto il più grave è un ragazzo di 19 anni e attualmente si trova ancora in prognosi riservato, ricoverato all'ospedale di Niguarda e riporta ustioni al 50% sul suo corpo. Questo appunto è un altro caso che mette al centro anche il tema degli appalti, delle interferenze, dei rischi in questi contesti. Sempre lunedì 23, come dicevo, una giornata tragica, nera. Nella tarda mattinata di lunedì a Nocera Inferiore, in questo caso ci spostiamo, quindi andiamo in provincia di Salerno, è morto il 24enne Carmine Albero in un incidente sul lavoro. Carmine era un operaio assunto da un mese presso una cooperativa, la cooperativa Vienna Trasporti, che si trova tra l'altro in amministrazione controllata, un fatto importante. E questa azienda, in questo caso Carmine, mentre stava lavorando alla riparazione di un mezzo pesante, e la dinamica della morte vede il conducente di un camion che all'interno dell'officina della stessa ditta urta una motrice ferma e questa si muove in avanti schiacciando Carmine. Al momento quattro sono gli indagati, tra i quali anche l'amministratore giudiziario, il rappresentante legale della società, il conduttore e l'autista di questa motrice, nonché l'RSPP, la funzione responsabile nelle aziende dei servizi di prevenzione e protezione. Ecco, ma per capire il contesto in cui si è verificato questo episodio abbiamo raggiunto Gerardo Arpino della FILT CGL di Salerno. Sentiamo che cosa ci ha descritto.
che un giovane lavoratore della Vienna Trasporti e parrebbe che sia in amministrazione giudiziaria. Si era approcciato da poco al mondo del lavoro, era un meccanico in questa azienda ed era un mese che svolgeva la propria attività, schiacciato da un camion durante una manovra. Si pensa addirittura che dalle prime ricostruzioni che questo mezzo avrebbe urtato altri veicoli e soprattutto che l'autista poteva aver avuto un malore. Quindi la vera dinamica è ancora al vaglio della polizia.
È un'azienda sindacalizzata?
Purtroppo è un'azienda che non è sindacalizzata, un'azienda nella quale non siamo mai riusciti ad entrare, è un'azienda che purtroppo non recepisce, non accetta il sindacato. Noi nel mondo della logistica abbiamo più volte lanciato gridi di allarme, soprattutto nel rispetto dei tempi di guida, come ben potrei immaginare, ma sappiamo bene che ci sono tante aziende di logistica che purtroppo non fanno rispettare le ore di riposo, impongono ai lavoratori e ai conducenti di andare oltre alla norma. Noi abbiamo più volte denunciato, abbiamo più volte scritto a prefettura, agli enti preposti in queste aziende dove ci riusciamo a recepire che ci sono queste dinamiche. Ci sono alcune aziende, purtroppo, come ben sappiamo, che si gioca sempre con l'appalto a subappalto al massimo ribasso, che può mettere sempre più in difficoltà la vita di questi lavoratori. Quando succedono queste cose in determinate aziende, anche gli stessi lavoratori hanno paura di avvicinarsi ed approcciare con il mondo sindacale, soprattutto dopo queste dinamiche e questi incidenti. Noi ci siamo ripromessi insieme, perché noi abbiamo fatto una nota congiunta con la Camera del Lavoro di Salerno, recarci direttamente in azienda nei prossimi giorni per poter parlare, cercare di tranquillizzare e soprattutto cercare di capire come poter dare una mano ai lavoratori, perché poi il lavoro del sindacato è quello di dare una mano ai lavoratori, ma anche di mettere le aziende nei presupposti di poter lavorare in serenità. Avendo anche sul territorio un porto molto commercializzato, dove ci sono grandi imprese che fanno trasporto merci, il settore della logistica è ben diffuso. Siamo presenti in tante realtà sul territorio che, posso dire con serenità, sono sindacalizzate e rispettano i canoni dei contratti collettivi nazionali. Ci sono, purtroppo, è inutile negarlo, alcune realtà che questo non si verifica, e in quelle realtà stiamo tentando con forza a poterci entrare per poter tutelare i lavoratori, anche perché va ribadito una cosa fondamentale: che la sicurezza non può essere una variabile dipendente dalla produttività dell'azienda. La sicurezza è un tassello fondamentale dentro ad un mosaico più ampio, che è quello della tutela dei lavoratori.
Thank you.
Questa è la suite dallo schiaccianoci, Valzer dei fiori. Perché l'abbiamo messa? Perché martedì 24 febbraio, questa settimana, quindi a Venezia, quindi ci spostiamo a Venezia e precisamente andiamo al teatro La Fenice. Eh sì, perché si è verificato un infortunio durante le prove dello schiaccianoci, appunto. È stato coinvolto un tecnico che ha subito un urto alla testa, un evento non grave, ma che poteva avere conseguenze ben più gravi. Ad aiutarci a capire che cosa è accaduto, intanto un musicista che è anche un lavoratore, quindi presso il Teatro La Fenice, ma che ha anche un ruolo importante di rappresentante sindacale e di RLS, quindi rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza, e lui è Paolo Bertoldo della SLC CGL, e sentiamo appunto che cosa ci ha raccontato, in che contesto si è verificato questo particolare infortunio.
Io sono un musicista, sono un professore d'orchestra e ho avuto ruolo di RSU e di RLS. L'RSU ora in scadenza, ci saranno le rielezioni, però appunto sappiamo che gli RLS fino a nuova nomina per legge non scadono, quindi siamo io e altri due colleghi. C'è una collaborazione con l'RSPP, c'è stata una collaborazione in questi 3 anni e per alcuni aspetti anche con il sovrintendente nuovo che si è insediato successivamente durante il nostro incarico, sia prima che dopo con il sovrintendente precedente. E con questo i temi della sicurezza sono sempre stati presi seriamente. Sappiamo però, come succede in tante aziende, che quando c'è di mezzo la produzione, quindi il denaro e dover produrre, spesso si cerca di stringere la corda, e stringere la corda vuol dire stringere i tempi, mettere allo stretto tutti, e questo non favorisce la sicurezza, chiaramente. Teatro La Fenice questa sera ci sarà la prima dello Schiaccianoci, balletto di Tchaikovsky, il corpo di ballo è un corpo di ballo ungherese e la produzione è della, se non sbaglio, dell'Opera di Budapest. Quando ci sono queste collaborazioni succede spesso che tecnici e artisti siano, come dire, misti, uso questa parola, nel senso che ci sono tecnici sia del Teatro La Fenice che dell'Opera di Budapest. I ballerini, il corpo di ballo, sono ungheresi, quindi in queste collaborazioni, diciamo, a maggior ragione c'è bisogno di una preventiva, come dire, prova tecnica anche per i tecnici, come i ballerini hanno bisogno della prova musicale per ballare la musica che suoniamo noi del Teatro La Fenice. Per collaborare in maniera adeguata c'è bisogno di delle prove preventive prima di, come dire, provare tutti assieme, nelle prove appunto d'assieme. Ed è in questi casi, quando la programmazione è così compressa, e che tra l'altro è un aspetto che gli RLS e anche i sindacati stessi hanno denunciato più volte, perché spesso c'è necessità, la programmazione è così fitta, gli spettacoli vengono allestiti e messi in piedi, passatemi il termine, in maniera frenetica, e la frenesia sappiamo che nella fretta e nello stress di dover fare le cose in maniera veloce ed efficiente, spesso la mancata confidenza o la troppa confidenza gioca brutti scherzi. Proprio in questo contesto che si è verificato l'incidente, perché la mancanza di una prova tecnica, appunto, non era stata prevista una prova tecnica dove solo i tecnici provano i cambi scena, non ci sono bambini, non c'è personale artistico presente in palcoscenico, quindi in tutta calma i tecnici montano l'allestimento e provano i cambi scena che poi si susseguono durante lo spettacolo. Ci siamo ritrovati a eseguire una prova in assieme con pubblico presente in sala, perché al Teatro La Fenice spesso le prove sono aperte al pubblico, c'erano delle scolaresche nel caso specifico, ma era la prima volta dove tutti provavano quello che stavano facendo, a parte l'orchestra che chiaramente in sala prove aveva già letto una volta la musica. Quindi in sostanza i tecnici si sono ritrovati a fare una prova in assieme, ma contemporaneamente anche una prova tecnica, perché non avevano mai provato quei cambi. E sottolineo un aspetto non da poco, che questo questa sera, ovvero fra una mezz'ora abbondante, andrà in scena uno schiaccianoti che non è mai stato provato da capo a fondo, quindi non sono mai stati provati tutti i cambi scena dall'inizio alla fine. Chiaramente parliamo di sicurezza, c'è anche un aspetto artistico che adesso possiamo tralasciare per il momento, però parlando proprio di sicurezza, insomma, tutti questi passaggi non sono mai avvenuti e sono fondamentali per lavorare con la giusta confidenza, quindi né troppo poca né troppa. La collaborazione fra due teatri, che tra l'altro ci troviamo in palcoscenico a parlare lingue diverse, e quindi anche ci deve rapportare cercando di capirci al meglio di quello che si può in quei momenti lì, non è cosa scontata. La responsabilità un po' da entrambe le parti, nel senso che stessa entourage, diciamo, ungherese poteva forse aiutare un pochettino di più la nostra compagine veneziana, ecco.
Andiamo ad Avezzano, dove sempre nella giornata di lunedì una fuoriuscita anomala di soda caustica ha causato l'ustione di un dipendente della Elfaudry, un operaio di 49 anni, finito in ospedale insieme a un autotrasportatore di 54 anni che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. Abbiamo raggiunto Diego Di Francesco della FIOM CGL e sentiamo che cosa è accaduto.
Ma è accaduto che in un'operazione di stoccaggio di soda caustica che viene usata per il processo produttivo, nella fase proprio di trasferimento dalla cisterna, dall'autocisterna del fornitore ai serbatoi dell'azienda, qualcosa è andato storto. L'operatore dell'Elfaudry, che era addetto all'operazione insieme all'autista della cisterna, della ditta esterna, sono stati investiti appunto da una pioggia di soda caustica. Fortunatamente l'operatore dell'azienda aveva tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla procedura per l'operazione appunto di approvvigionamento, però nonostante ciò è stato sostanzialmente colpito al volto, quindi è stata interessata la bocca, gli occhi e è stato subito trasportato al pronto soccorso qui di Avezzano. Ora il lavoratore per fortuna è stato dimesso, ma ha dei problemi per quanto riguarda la vista, quindi speriamo che possa recuperare la vista al 100% al più presto, perché attualmente, nonostante è stato dimesso, ha dei problemi. Insomma, qualche conseguenza ci sarà. Gli RLS in quota FIOM, che seguono appunto l'evento, hanno chiesto un incontro e quindi a breve ci sarà un esame tecnico di quello che è successo, per capire soprattutto se questo tipo di incidenti può essere scongiurato per il futuro. La L Foundry di Avezzano è un'azienda che si occupa di semiconduttori, che ormai è presente su questo territorio da più di 30 anni. Attualmente occupa 1250 lavoratori più un centinaio di lavoratori in somministrazione, ma storicamente è un'azienda che ha toccato anche punte nei 30 anni di 2000-2500 dipendenti, quindi purtroppo stiamo in una fase dove il livello occupazionale dell'azienda è sceso drasticamente anno dopo anno. Ora è di proprietà di un fondo cinese, quindi quello che fanno i fondi di investimento, specialmente quelli cinesi, nel nostro paese, insomma, ora lo sappiamo tutti, e quindi stiamo un po' subendo le scelte industriali della nuova proprietà in questi anni, dal 2019 che sono arrivati ad ora. Viviamo un paradosso qui sul territorio, perché i semiconduttori sono stati considerati come asset strategico da tutti i governi mondiali. Attualmente tutte le fabbriche che si occupano di semiconduttori sono piene di lavoro, cioè c'è forte richiesta di semiconduttori nel mondo, e noi qui viviamo una contraddizione forte, perché nonostante il settore in forte sviluppo e tutte le fabbriche che lavorano a pieno regime sui semiconduttori, noi qui abbiamo una crisi legata al calo delle commesse, che è dovuta sostanzialmente alle politiche industriali che la nuova proprietà cinese ha messo in atto dal 2019 ad ora. Forte riduzione dei costi, questo inevitabilmente si ripercuote anche per quanto riguarda il tema della salute e della sicurezza, perché sappiamo benissimo che quando si risparmia su questi temi poi dopo viene messa a rischio, insomma, la salute e la sicurezza dei lavoratori, appunto.
Ultimo anche oggi non c'è stato scampo per Nicola Jezza, un operaio di 58 anni, dipendente di una ditta di Roma, coinvolto in un infortunio mortale in un cantiere nel territorio di Casalduni, in provincia di Benevento. Sono in corso in questo contesto i lavori per la realizzazione della galleria a servizio del potabilizzatore dell'invaso di Campolattaro. Nicola sarebbe caduto da un mezzo in movimento durante le lavorazioni, una caduta improvvisa che lo ha fatto finire violentemente a terra. Ebbene, noi siamo giunti al termine della puntata di questo giovedì 26 febbraio di Uscita di Sicurezza. Abbiamo attraversato in questo viaggio ideale per mare, ma anche per terra, diversi contesti lavorativi, diversi luoghi di lavoro, luoghi diversi ma attraversati da comuni rischi e pericoli, che in alcuni contesti non hanno purtroppo lasciato scampo ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolte che vivono quei luoghi. Come sempre, i contesti di lavoro necessitano, e questo lo diciamo in tutte le nostre puntate, di un'attenzione particolare, non solo per quello che sono le condizioni reddituali, quindi contrattuali, che ancora oggi segnano necessariamente un intervento per distribuire ricchezza e non solo necessariamente essere costretti a produrre, ma appunto tenere al centro la salute e la sicurezza dei lavoratori, dai teatri alle fabbriche, da chi lavora nelle campagne, nel mare, come abbiamo sentito purtroppo, in grandi contesti industriali che, come sappiamo, vivono ancora condizioni di pericolo, figli del fatto che ci sono politiche economiche che sfruttano ancora i lavoratori, come le recenti inchieste hanno dimostrato anche in questi ultimi giorni, per quello che riguardano i rider e non solo. Noi siamo giunti al termine, quindi un caro saluto da Stefano Ruberto. Continuate ad ascoltare le trasmissioni che seguono dopo di noi, come sempre Live Pop, e quindi al prossimo giovedì.
Sa scolla.